Sì, sono Paolo Barisone, lavoro al Politecnico di Torino, sono un rappresentante territoriale, regionale del settore USB pubblico impiego e in questi anni, appunto 30 anni circa che lavoro al Politecnico, come organizzazione sindacale abbiamo puntato molto sulla questione sicurezza sul lavoro, anche perché il mio lavoro è quello del direttore dei lavori, dei lavori di manutenzione, quindi sono sempre stato molto sensibile al problema.
Il Politecnico intende la facoltà di ingegneria di Corso Duca degli Abruzzi.
Sì, tutte le sedi torinesi e anche piemontesi, almeno fino a quando le aveva, del Politecnico di Torino, quindi si parla di architettura, Castello del Valentino, si parla di Alenia in Torino, di sedi distaccate, quali quella di Vercelli, Mondovì, Alessandria e poche altre.
Cominciamo con la situazione che tu conosci meglio, quella che incontri sul tuo posto di lavoro tutti i giorni. A quel che mi ricordo, io il Politecnico, anzi la facoltà di ingegneria, ci sono gli uffici come in tutte le università e tutte le problematiche legate al lavoro d'ufficio. Però avete anche dei laboratori con tutte le problematiche annesse.
Sì, i laboratori soprattutto negli ultimi anni si sono particolarmente evoluti perché sulla base anche a causa dei tagli del finanziamento pubblico alle università, il Politecnico di Torino, come tanti altri atenei nazionali, ha dovuto sviluppare la ricerca e il trasferimento all'industria delle produzioni, dei brevetti frutto del lavoro dei laboratori e quindi ha puntato molto, ha investito molto sull'ampliamento di questi laboratori, obbligatoriamente dove si fa tecnologia di tutti i tipi, dall'avionspaziale all'idraulica, all'energia, eccetera, eccetera.
Laboratori, ricordiamolo, che in cui serve sia per far fare esercizi, esercitazioni agli studenti e anche per fare quelli che mi sembra di ricordare si chiamavano i lavori per conto terzi, cioè l'industria privata commissiona dei lavori che vengono fatti, lavoro e ricerca, esperimenti che vengono fatti all'interno dell'università.
Sì, fa anche perizie su situazioni particolari, quali cadute di aerei nel settore aviospaziale, sì, il controllo della qualità dei materiali per emettere la rispettiva certificazione, quindi obbligatoriamente buona parte della produzione deve passare da un Politecnico, che nel caso del Piemonte è il Politecnico di Torino.
E quali sono i principali problemi, se ci sono problematiche rispetto alla salute e sicurezza, che si trovano nei laboratori? Nei laboratori, che sono delle piccole fabbriche a vederle.
Sì, il problema fondamentale, al di là della messa a norma degli impianti, che è sicuramente un costo che spesso e volentieri, lasciando i laboratori nelle mani della libera intraprendenza del docente.
Per darci l'idea, dite due o tre nomi di aziende che fanno fare i lavori al Politecnico.
Beh, aziende che hanno più che lavori, diciamo che hanno dei rapporti di tipo industriale, commerciale, prima tra tutte sicuramente la Fiat, perché con ingegneria dell'autoveicolo ha utilizzato i nostri laboratori, poi c'è anche la Pirelli di Settimo, la Telecom nel settore informatico, e ci sono parecchi produttori edili di cui adesso non ricordo il nome, che come ripeto devono avere la certificazione del Politecnico di Torino per mettere sul mercato i prodotti.
E quindi problematiche vi si trovano?
Le problematiche, come ripeto, la prima è legata alle attrezzature che devono essere continuamente aggiornate, ma ultimamente soprattutto è quella degli operatori, dei laboratori, che sono comunque spesso e volentieri persone non inquadrate, non inserite nell'ambito lavorativo diretto del Politecnico, sono esterni perché sono assegnisti di ricerca o o funzionari tecnici che occasionalmente si trovano in tali spazi, quindi è difficile riuscire a inserirli in un piano di sicurezza come quello che è aggiornato quotidianamente.
Hai toccato un problema che mi hanno detto anche lavoratrici e lavoratori di altre. Tutti sappiamo che la precarizzazione del posto di lavoro, la sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato con lavoratori a tempo determinato o con finti lavoratori autonomi, partita IVA o consulenti. Questo risparmia sulla flessibilità, sul costo diretto del lavoro, ma anche indirettamente sulla salute e sicurezza.
È chiaro che succede soprattutto, adesso non per vantarcene tra virgolette, è comunque una situazione che sta degenerando al nostro interno, perché addirittura ci sono degli studenti, dei dottorandi che svolgono un'attività che dovrebbe essere svolta da personale strutturato, ma in presenza di tagli di blocco di assunzioni e di tagli, spesso e volentieri i docenti per fare ricerca e anche attività didattica devono avvalersi di questo tipo di personale, che spesso e volentieri sono anche obbligati a diventare liberi professionisti, i famosi co-co-co, co-co-pro o contrattisti.
Com'è la coscienza tra i lavoratori rispetto a salute e sicurezza? Una certa coscienza c'è sicuramente, visto che siete riusciti a eleggere, anzi i lavoratori hanno eletto 3 RLS del tuo sindacato più un altro, quindi una coscienza c'è. Comunque, cosa pensano i lavoratori?
Beh, la coscienza dei lavoratori è purtroppo divisa in tanti pezzi, perché per quanto riguarda questa struttura di rappresentanti della sicurezza di cui parlavamo prima, formata principalmente da personale strutturato, è difficile riuscire a coinvolgere e sensibilizzare personale che lavoratori che sono, non dico occasionalmente, ma per brevi periodi operanti all'interno di tutte le strutture, vuoi perché sono facilmente ricattabili nel momento in cui chiedono maggiore sicurezza, sono visti di malocchio dal cosiddetto padrone, datore di lavoro, politecnico, docente in questo caso, vuoi anche perché non avrebbero neanche il tempo di riuscire a sensibilizzarsi e istruirsi in proposito nel piccolo periodo in cui operano all'interno della struttura.
Com'è la formazione e informazione dei lavoratori? Mi sembra che questo costituisca un importante obbligo dei datori di lavoro verso i lavoratori, o almeno, se non tutti, almeno quelli.
E qui apriamo un capitolo doloroso, perché in effetti, se andiamo a leggere le dichiarazioni di intenti previste sulla 626.
So bene che l'obbligo di fornire informazioni ha aperto il mercato dei corsi di formazione. Ci sono aperte, sono nate come i funghi aziende che fanno formazione e corsi, che però è sempre meglio che niente, almeno comunque.
Almeno quella. È meglio di niente, però spesso e volentieri queste organizzazioni e queste attività di informazione non sono realmente utilizzate con la regolarità con la quale dovrebbero essere utilizzate, perché cambiando continuamente regole, anche perché dobbiamo ragionare oramai in termini europei, non solo più italiani o locali, ci sarebbe la necessità di aggiornamenti costanti che comportano comunque dei costi che spesso e volentieri le amministrazioni non sono in grado di sostenere. Come dicevo prima, nonostante esista una legislazione che, se applicata in toto, potrebbe dare delle garanzie, spesso e volentieri viene utilizzata solo come scusante burocratica, diciamo, per dire che le operazioni sono state fatte, ma in effetti ben poche volte il processo è completo ed esaustivo del problema.
Qual è la vostra controparte, il consiglio di amministrazione, più esattamente rappresentanza aziendale per la sicurezza? Com'è la dialettica con la vostra controparte? Quali sono i principali momenti di frizione, se ci sono? Con chi parli tu?
Anche questo è un problema che che dovrebbe essere superato dalla legislazione, dalla 626 dell'81, che stabilisce una serie di rapporti e individua una serie di referenti che dovrebbero interloquire tra loro per garantire la sicurezza, ma spesso e volentieri sono percorsi che non vengono attuati, vuoi nel momento in cui ci sono dei cambiamenti di locali, nei momenti in cui c'è cambiamento di personale, sono operazioni che spesso e volentieri non vengono esaurite. Per quanto riguarda l'università in particolare, il responsabile unico dovrebbe continuare a essere il rettore, che può delegare, ma molto relativamente, a un nucleo di sicurezza che fa parte direttamente dell'amministrazione centrale, ma nel nostro caso specifico, che se posso aprire una piccola parentesi, nel nostro caso nella nostra situazione attuale è stato un problema talmente preso sotto gamba nell'ambito della riorganizzazione dell'università che il responsabile del servizio prevenzione, che era in servizio fino a poco tempo fa, si è dimesso perché non è stato debitamente considerato il suo lavoro all'interno della riorganizzazione dell'Ateneo. Quindi questo dimostra poca attenzione nei confronti del problema.
Questo è interessante, su questo episodio puoi dire due parole per far capire meglio per quanto possibile di quello che si intende?
Sì, appunto, senza fare nomi, probabilmente molti hanno sentito parlare della riorganizzazione del sistema universitario, la qualcosa comporta una riscrittura di tutti gli organi e di tutte le strutture presenti all'interno delle università, e tra queste dovrebbe esserci, in quanto previsto dalla legge 81, dal decreto legge 81, dovrebbe esserci un responsabile unico della sicurezza che interloquisce direttamente col rettore, che purtroppo per motivi anche culturali, diciamo, che abbiamo purtroppo in Italia, in cui non abbiamo mai affrontato al pieno il problema della qualità del lavoro e della salute sul posto di lavoro, in casi come al Politecnico di Torino è stato affrontato in maniera molto superficiale, non dando la giusta importanza al personale operante in quel servizio, che attualmente è in fase di disfacimento l'intero servizio, in quanto responsabile avendo intuito che c'era poca attenzione sul problema, si è dimesso e siamo attualmente in fase di ricostruzione dell'intero servizio.
Dato che è una situazione che mi è capitato anche di incontrare da altre parti, praticamente poco importante intende dire che si è reso, o almeno ha avuto il sospetto, che il suo ruolo era solo quello di firmare e quindi della copertura.
Non solo, era quello di firmare, anche se comunque continuiamo ad insistere che la responsabilità del rettore in questi casi non può essere demandata. È anche stato costretto ultimamente, e non ci sono stati sviluppi, non ci saranno sviluppi in tempi brevi, è stato anche sottodimensionato l'organico che avrebbe potuto permettergli di eseguire il mandato, cioè quello di controllo, di fare un piano di prevenzione e di sicurezza di tutto l'Ateneo.
Hai nominato la legge 81, che avrebbe dovuto inglobare e superare la 626, che era già un passo importante almeno sulla carta, perché le leggi sulla salute e sicurezza sono sempre stati. La legge 626 in più prevedeva che era cosa dei lavoratori, quindi avevano il diritto di controllare essa stessa e di dire la loro tramite il loro rappresentante. Poi c'è stata la legge 81 che dovrebbe, inglobando la 626, portare a un testo unico per la salute e sicurezza. C'è stato qualche cambiamento che tu, nella pratica almeno, oltre che sulla carta, con la legge 81?
Diciamo che il cambiamento non è stato molto, detto tra noi, non è stato molto sentito, anche se sarebbe stato effettivamente auspicabile fare un testo unico che avesse conglobato tutte le norme, le regole e la legislazione in materia. Però purtroppo se escludiamo qualche aggiornamento fatto al momento, poi anche come aumento della sensibilità non mi ci risulta che abbia sortito quell'effetto.
Per quanto ti chiedevo prima la coscienza dei lavoratori, intendevo che una delle acquisizioni delle lotte degli anni 70, 60-70, era che la salute non si contratta e non si monetizza, quindi è una cosa distinta dalla contrattazione su tutto il resto del posto di lavoro. E quindi ti chiedevo se questa priorità, e quindi dovrebbe essere anche completamente distinta, come non soggetta a contrattazione. Se c'è ancora, cos'è rimasto? Questa in tre parole riassumeva cosa si pensava della salute e sicurezza. È rimasto qualcosa, non dico da parte delle aziende, ma da parte almeno dei lavoratori.
Ma se devo dire la verità, io faccio parte di un sindacato che sta cercando di affrontare anche gli aspetti umani all'interno del rapporto di lavoro, perché bene o male siamo stati anche tra i primi, forse i primi, almeno in Piemonte, a parlare di fenomeni quali il mobbing, che era stato già affrontato da anni in Germania, proprio perché non crediamo che la qualità della sicurezza sul posto di lavoro possa limitarsi al fattore fisico, ma anche alla qualità del lavoro legato allo stress
E sempre qui.
e a contraccolpi dovuti a situazioni
Conciliare
anche
tempo di lavoro e
difficili.
tempo,
Ecco.
di tempo privato, mi sembrava.
Sì, la definizione può essere quella, comunque penso che si sia capito il vero, l'altro aspetto che debba essere considerato quando si parla di sicurezza sul posto di lavoro. Ma diciamo che la salute purtroppo si monetizza di fatto, si è sempre fatto e spesso e volentieri è stato uno slogan, perché soprattutto in un momento come questo non può essere utilizzato come reale obiettivo nel momento in cui abbiamo salari bloccati e stipendi da fame, condizioni di lavoro che di fatto sono già un risparmio di spesa, una monetizzazione della qualità in negativo della qualità del lavoro attuale.
Usciamo un po' dal tuo posto specifico di lavoro, per concludere, in un'epoca in cui abbiamo avuto il caso Thyssen, il caso Ilva, l'amianto su tanti posti di lavoro, comprese le scuole e anche il Politecnico, scuole che crollano in testa agli insegnanti e agli studenti. Ma allora, per salvaguardare la salute e la sicurezza, la salute e stare bene, quello che tu dici, stare bene sul posto di lavoro, è proprio in alternativa con la moderna società industriale e tecnologica, per poter lavorare bene ed essere tranquilli e salvaguardare la propria salute, è obbligatorio tornare a un modello agropastorale oppure potremmo mantenere il livello tecnologico e scientifico salvando al tempo stesso la salute? Teoricamente almeno.
Sì, nel momento in cui
E se sì, qual è il
continuiamo,
problema?
ma io credo che sia possibile, crediamo che sia possibile, però a una condizione che apparentemente sembra semplice, ma è quella di impostare uno stato sociale completamente diverso dall'attuale, che dimenticandosi un attimo, uscendo dalla metrica utilizzata dal sistema imprenditoriale attuale, che sta puntando quasi esclusivamente sul profitto, dimenticandosi che, di breve termine, dimenticandosi che investimenti che potrebbero e che dovrebbero riguardare anche la salute e la qualità del lavoro, a medio e lungo termine aumenterebbero lo sviluppo e anche, per usare i termini imprenditoriali, anche l'utile d'impresa, diciamo, chiaramente non a medio termine, quindi la soluzione dovrebbe essere quella di cambiare proprio modello di sviluppo, imponendo alle imprese nuove regole che li facciano uscire dal sistema attuale, che è esclusivamente obiettivi speculativi.